Dal Salmo 47. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
Il tuo nome, o Dio, si
Dio si
estende ai
estende ai
confini
confini
della
della
terra.
terra.
Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
Il tuo nome, o Dio, si
Dio si
estende ai
estende ai
confini
confini
della
della
terra.
terra. Come
Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
Il tuo nome, o Dio, si
Si
estende ai
estende ai
confini
confini
della
della
terra.
terra.
O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
Il tuo nome,
Il
o
tuo nome,
Dio,
o Dio,
si
si
estende ai
estende ai
confini della
confini della
terra.
terra.
Circondate Sion, giratele intorno, osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura. Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre.
Il
Il tuo
tuo
nome,
nome, o
o Dio,
Dio,
si
si
estende
estende ai
ai
confini
confini
della
della
terra.
terra. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno di conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: Abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia, e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile.
Pace bene, amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Trasmettiamo questa liturgia preparandola, confezionandola, meditandola, ma sempre ognuno da casa propria perché non è possibile così entrare negli studi della radio. Oggi celebriamo la seconda domenica di Avvento e la liturgia della parola ci presenta la figura tipica, almeno nel brano del Vangelo. Tre sono le figure tipiche di questo periodo dell'anno liturgico: il profeta Isaia, il Battista e, negli ultimi giorni, Maria, che gestiva dentro di sé il Verbo che si stava rivestendo di carne. Il Battista è un uomo che proviene dal deserto. Già, così come ci viene presentato dall'Evangelista Matteo, suscita un certo senso di timore riverenziale. E la prima invettiva o il primo richiamo riguarda la conversione. Ci dice: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E poi il profeta Isaia, o almeno questo brano del profeta Isaia che viene riportato dall'Evangelista, lo descrive come una voce che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Giovanni vestiva di pelle di cammello, una cintura ai fianchi. Un personaggio tipico del deserto, un pellegrino di allora che richiamava con la sua presenza e con il suo stile, il modo di presentarsi, di atteggiarsi, richiamava ad una essenzialità. Viveva nel deserto e nel deserto ci sono poche cose, c'è l'essenziale per poter continuare a vivere. E così è, e così vive il Battista. E allora la prima indicazione che possiamo trarre dal Vangelo di oggi, contestualizzando la figura del precursore di Gesù, il primo richiamo, la prima indicazione è quella di porre attenzione sul deserto. Il deserto, diceva, è fatto di cose essenziali. Nel deserto c'è silenzio, nel deserto le persone si possono trovare a gruppi, ma non ci sono le folle. Nel deserto non subiamo distrazioni di sorta, per forza di cose siamo concentrati su quelli che sono i valori essenziali della vita. E allora il primo richiamo, il primo suggerimento di questo brano del Vangelo riguarda l'essenzialità del vivere, l'essenzialità del vivere dentro questo periodo di Avvento in attesa di celebrare il giorno di Natale. Per vivere bene il Natale dobbiamo lasciar cadere tutto ciò che è superfluo e fissare la nostra attenzione su ciò che è essenziale. Ecco, penso che questo possa essere posto come introduzione, come riflessione introduttiva a questo brano del Vangelo. Lasciamo spazio comunque ai nostri amici che sono qui sempre, come sempre, in regia, anche se da lontano, per meditare sulla parola di Dio.
In questo cammino di Avvento, questa seconda domenica, la liturgia ci guida appunto presentandoci la figura del Battista, che è, diciamo, figura per eccellenza dell'Avvento. Battista è quello che è colui che spiana la strada, colui che annuncia appunto la venuta, l'avvento del Signore, è colui che si caratterizza proprio come l'uomo dell'attesa che si sta per compiere. E quindi è naturale che la liturgia si concentri in questo tempo particolare sulla figura di Giovanni Battista. Alcuni tratti con cui ci viene descritto nel Vangelo di oggi, qualcuno l'ha già ricordato, padre Gianni. Battista predica nel deserto. Ecco, il deserto è nella Bibbia per eccellenza il luogo dell'incontro con Dio. Gli incontri più veri, più autentici di Dio con il suo popolo non avvengono nel Tempio, avvengono nel deserto, là dove per vivere bisogna sperimentare l'aiuto di Dio, là dove il bisogno di Dio, no, nell'essenzialità della vita è ogni giorno presente, no? Si presenta sempre agli occhi il fatto che tu non puoi vivere senza il sostegno di Dio che ti nutre, che ti guida, che ti illumina, che ti dà da mangiare. Ecco, il deserto è il luogo dell'incontro con Dio. E quindi Giovanni Battista predica lì. È bello leggere, no, che da Gerusalemme la gente corre nel deserto. Gerusalemme era il luogo del Tempio, no? Era il luogo dell'incontro, potremmo dire, istituzionale, dell'istituzione religiosa con Dio, ma la gente per incontrare questa occasione di penitenza va nel deserto da Giovanni. Giovanni portava un vestito di peli di cammello, dice, e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Questo abbigliamento dice certamente l'essenzialità, la ruvidità della figura di Giovanni, ma anche un significato simbolico. Il Vangelo è di Matteo, sappiamo che Matteo è il più giudaico tra gli evangelisti, è quello che fa più riferimento alla tradizione passata dell'Antico Testamento, e quello descritto di Giovanni è tipicamente l'abbigliamento di Elia, del profeta Elia. C'è un passo addirittura nel secondo libro dei Re dove descrivono la figura di Elia nel deserto e lo descrivono così: un uomo coperto di peli, una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi. Uguale, quindi agli orecchi dell'ascoltatore familiare all'Antico Testamento, alle descrizioni dei profeti, la figura di Giovanni si sovrapponeva immediatamente alla figura di Elia, ed è questo proprio era il messaggio che Matteo voleva trasmettere. Giovanni Battista è il nuovo Elia, è il nuovo precursore. Sapete che Elia nella tradizione dei profeti doveva essere quello che riappariva quando si sarebbe manifestato il Messia. Ecco, dice anche Gesù, no? Egli, quel nuovo Elia che deve venire. Ecco, anche nell'abbigliamento Giovanni Battista richiama immediatamente la figura di Elia. Giovanni dice: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Anche questo doveva suonare evocativo agli abitanti di Gerusalemme, perché nell'antichità, quando doveva arrivare un personaggio importante in una città, soprattutto a Gerusalemme, si mandava avanti un araldo, un qualcuno che lo annunciava, che invitava la popolazione a uscirgli incontro e a riparare le strade, i ponti. Pensiamo a Gerusalemme, che era circondata dal deserto, no? Le strade erano facilmente cancellate, rovinate dalla sabbia mossa dal vento, oppure nella parte verso la montagna si riempivano di sassi. E allora, quando arrivava un personaggio importante in città, si andava proprio nel deserto, tutta la popolazione, e si rimetteva a posto la strada, insomma, si appianava, si tagliavano gli sterpi, si magari colmavano le buche. Ecco, Giovanni dice questo, no? Andate, preparate la via al Signore, raddrizzate i suoi sentieri. C'è questo evento che sta per arrivare, questo personaggio importante che sta per arrivare, e richiama, ecco, quello che era il costume, ciò che si faceva. E poi l'invito che Giovanni rivolge, dice: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. C'è la conversione e il regno dei cieli. Ecco, la conversione sappiamo che non è semplicemente un cambiare il modo di comportarsi, ma è in greco era la metanoia, cioè il cambiamento radicale di mentalità. E aveva questo termine, un parallelo nell'ebraico delle scritture dei profeti, che era il verbo ritornare. Ecco, quando i profeti dicevano, soprattutto Osea, Geremia, dicevano ritornate al Signore, ritornate a Dio, no? Indicava proprio questo cambiamento radicale del costume per ritornare a colui da cui ci si era allontanati per infedeltà. Ecco, questo è il convertitevi di Giovanni Battista, no? Rievoca le parole dei profeti che invitavano il popolo a ritornare al Signore. E poi il regno dei cieli. Ecco, Matteo usa regno dei cieli, gli altri evangelisti usano il regno di Dio. Matteo, appunto, che è più ebraico nel suo modo di scrivere, anche non usa la parola Dio per rispetto, usa il regno dei cieli, però il significato è quello. Ecco, il regno è da intendere come la signoria, quindi non il regno inteso come entità politica o geografica, ma la signoria, il dominio, la potestà di Dio, no? È quello che anche intende Gesù quando dice il regno dei cieli, il regno di Dio. Però sappiamo che c'è una differenza nel modo di intendere questa signoria, questo dominio di Dio sulla storia degli uomini, perché Giovanni Battista lo intende nel senso di una giustizia severa, no? Per cui lo dipinge, questa immagine, come colui che battezza Spirito Santo e fuoco, che pulirà l'aia, che brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Ecco, nell'idea di Giovanni Battista, la signoria di Dio doveva rappresentare la sconfitta del male, la punizione dei cattivi, l'eliminazione dalla terra di tutto ciò che era non conforme, ecco, alla volontà di Dio. Per Gesù sappiamo che la signoria di Dio, il regno di Dio, ha un significato un po' diverso. La signoria di Dio è soprattutto il prevalere della misericordia sul giudizio. Per Gesù la signoria di Dio significa un Dio che dà addirittura suo figlio affinché nulla vada perduto. Sappiamo che Giovanni dovrà fare poi un cammino lui stesso di conversione, di metanoia, quando pian piano capirà che la sua idea di regno di Dio non era l'idea di Gesù. È quando Giovanni entrerà in crisi e dirà a Gesù: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ecco, quello è il cammino di conversione del Battista, di cambiamento di mentalità. Anche lui è il più santo di tutti gli uomini, come disse Gesù, ha avuto bisogno di convertirsi per uniformare, per conformare la sua mente e le sue aspettative al pensiero di Dio. Ecco, allora anche noi viviamo l'Avvento in questo modo, all'insegna di Giovanni, attraverso un'essenzialità nel deserto. Anche noi incontriamo il Signore nella misura in cui sappiamo scendere un po' nel deserto, all'insegna di una conversione che è cambiamento di mentalità e uniformare, conformare le nostre attese al pensiero di Dio e non magari a ciò che noi immaginiamo o a quello che ci siamo messi in mente di Dio. E Dio si è presentato in un modo ben preciso attraverso Gesù Cristo, e quella è l'idea di Dio a cui la nostra conversione, a cui il nostro cambiamento di mentalità deve tendere.
Io, leggendo queste letture, vedo che c'è un intento di annuncio, cioè un invito ad annunciare quello che stiamo per vivere, quello che viviamo in questo tempo di avvento, quello che ci attende col Natale. Perché anche guardando la prima lettura si parla di ascolto: ascoltatemi, dal libro del profeta Isaia, ascoltatemi, non temete. E poi dice ancora: la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Poi dice: svegliati, rivestiti di forza. E poi alla fine, appunto, dice: ritorneranno i riscattati dal Signore, verranno in Sion con esultanza, felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno. E poi finisce dicendo: io sono il vostro consolatore. Quindi è un annuncio di speranza, un annuncio, una chiamata per un finale di speranza, per un finale di consolazione. E anche la seconda lettura, quella di San Paolo ai Romani, presenta un po' Paolo che annuncia il Vangelo, che ha voglia di annunciare il Vangelo a motivo della grazia che gli è stata data di essere ministro di Cristo Gesù. E quindi ha questo desiderio di annunciare la salvezza, di condurre le genti all'obbedienza con parole e con opere, con la potenza di segni e di prodigi e soprattutto con la forza dello Spirito Santo. Quindi c'è questo desiderio di annuncio, questo desiderio di qualcosa che avverrà di nuovo, di buono, di bello. E poi vediamo il Vangelo di Matteo, dove appunto si parla, come già hanno detto Marco e Padre Gianni, della figura di Giovanni Battista. Predicava nel deserto e predicava annunciando e chiedendo alle persone la conversione, perché il regno dei cieli è vicino. Ecco, io ho pensato che questo Vangelo lo possiamo leggere anche in chiave dell'ora, di adesso. Siamo nel deserto, in fondo stiamo vivendo per tante ragioni, non solo per la pandemia che ci sta preoccupando, ma anche per altre cose, a livello economico, a livello di come vanno le cose nel mondo, di come coloro che dominano in maniera sbagliata, non servono, ma dominano, vogliono essere i veri protagonisti, non vogliono lasciar fare a qualcuno che è più grande di loro, cioè mettere le loro opere, le loro mani nel nome del Signore, che è saggezza, che è potenza, eccetera. Quindi diciamo che le cose nel mondo in questo momento non vanno proprio benissimo. E la pandemia, d'altro canto, davvero ci preoccupa tanto e ha creato tanto deserto intorno a noi. Però questo annuncio di Giovanni, no, che dice convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, io lo sento vero anche per noi adesso. Abbiamo davvero bisogno di conversione, abbiamo bisogno di imparare con l'aiuto dello Spirito Santo a leggere i segni dei tempi, come ci invita a fare il Signore, soprattutto in questo tempo, che è un tempo di attesa del Natale che arriverà, quindi di nuova attesa dell'incarnazione del Figlio di Dio, di Gesù. Che comunque è già presente, ma che noi ogni volta ricordiamo che è venuto, che verrà e che viene. E quindi questo bisogno di conversione continua per sentire questo Signore Gesù vicino, presente nella nostra vita. Il regno dei cieli è vicino. Diciamo che viviamo un momento di deserto, almeno io la vivo in questo modo, è un momento di deserto, ma il constatare, il sapere che la parola di Dio ti dice il regno dei cieli è vicino attraverso la parola di Giovanni Battista, ti incoraggia e ti dice allora non dobbiamo temere, dobbiamo magari stare in questo deserto, starci, ma starci non in un modo passivo, in un modo attivo, cioè compiendo una conversione del cuore, aiutando gli altri attraverso l'annuncio, come appunto ci viene detto nelle altre letture, ci viene detto da San Paolo, cioè aiutare gli altri attraverso l'annuncio a credere, a convertirsi, ad attendere questo regno che è tanto vicino a noi, così vicino che a volte neanche ce ne accorgiamo. E poi Giovanni Battista ci invita, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Quindi abbiamo questo impegno, dobbiamo sentirci un po' apostoli come lo era San Paolo, come lo è stato San Paolo, come d'altronde lo è stato Giovanni Battista. E quindi preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri. Cosa vuol dire al giorno d'oggi fare così? Vuol dire non stancarci di annunciare la sua parola, non stancarci di annunciare che il Signore è vicino. Non stancarci di aiutare il nostro prossimo, quelli che abbiamo vicino, a credere a questa parola, ad avere questa speranza. Quindi a seminare germi di speranza, germi di consolazione, germi di pace. Tutto quello che il Signore Gesù fa con noi, con ciascuno di noi, noi dovremmo cercare di farlo con gli altri, di aiutare gli altri a fare questo cammino. Cioè lasciare che il Signore Gesù agisca prima di tutto nel nostro cuore e poi noi a nostra volta cercare di portare questo messaggio, anche se si è nel deserto, questo messaggio di conversione, di speranza, del regno dei cieli che è vicino anche a quelli che incontriamo. E penso che questo sia possibile perché appunto in questo Vangelo Giovanni Battista dice, razza di vipere, si rivolge ai farisei e ai sadducei, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Quindi il nostro deve essere un operare attivo, un operare fiducioso, ma poi nella certezza che colui che fa è Dio che addirittura può suscitare da queste pietre figli ad Abramo. Per cui non dobbiamo avere, ecco, un'altra cosa che mi viene in mente, in questo tempo che stiamo vivendo, non dobbiamo avere paura. Mentre invece a volte la paura, proprio per quello che stiamo vivendo, ha il sopravvento. Invece no, perché tutto è nelle mani del Padre ed è un Padre che consola, come abbiamo letto nella prima lettura, io sono il vostro consolatore. Quindi non dobbiamo veramente dubitare, dobbiamo avere fiducia e credere anche che lo Spirito Santo farà il resto, come ci dice Giovanni Battista, che dice: io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Io non sono degno di portargli i sandali ed egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quindi dobbiamo credere a questa parola. Allora penso che queste letture, il Vangelo, le letture di oggi, ci richiamino appunto a non smettere di annunciare, di sentire l'annuncio del Signore nella nostra vita, di non smettere di annunciare questa parola di bene agli altri e quindi di non avere dentro di noi sentimenti di titubanza, di paura, di incertezza, a sapere che il Signore vuole la conversione nostra e la conversione dei nostri fratelli, e cambierà il deserto in un giardino, perché l'ha promesso tante volte anche attraverso la sua parola. E dobbiamo avere fiducia, perché appunto noi siamo figli e abbiamo un Padre nei cieli che ci ama, che intercede per noi attraverso Gesù Cristo, che ci consola e che sicuramente ci porterà a frutti di bene, a frutti di pace.
Ritorniamo a commentare la liturgia della parola di oggi, secondo domenica di Avvento, secondo il rito ambrosiano. E abbiamo già detto diverse cose, soprattutto riguardo alla conversione. Si potrebbe anche presentare la conversione attraverso tre modalità, tre caratteristiche. La prima, la sua totale radicalità che coinvolge tutto, tutto l'essere umano, tutta la persona. La seconda modalità riguarda la religiosità, cioè un confrontarsi con se stesso e con Dio, riferendosi ad un progetto di Dio, cioè Dio viene a te, ti dice: questo è il mio progetto, allora tu devi stare attento al suo progetto, devi accoglierlo. Anche questa è conversione. E la terza caratteristica della conversione è la sua profonda umanità, cioè convertirsi significa un po' ritornare dentro se stessi, ritornare a casa, recuperare una propria identità, una propria umanità. Ecco, questo possiamo anche presentarlo in modo così molto semplice, perché quando si parla di conversione si possono intendere tante cose, ma possono essere descritte queste tante cose attraverso queste tre caratteristiche. Un'altra indicazione molto interessante che io trovo nel Vangelo di oggi è sulla bocca del profeta Battista, quando inveisce contro gli scribi e i farisei. Già Irene aveva accennato a questa frase, a questo versetto, li denomina razza di vipere, è un'invettiva, cioè è pesante questo discorso che Battista pronuncia nei confronti degli scribi e dei farisei. E poi dice qualche cosa di interessante che potrebbe essere utile anche per noi adesso. Non crediate di essere salvati, di ritenervi salvati, dicendo siamo figli di Abramo. Cioè la conversione, la salvezza, non è un qualche cosa di precostituito, di guadagnato una volta per sempre. Non è l'entrare in una stanza attraverso una porta e una volta dentro tu stai lì bello, tutto tranquillo, sereno, goderti il tepore, la luce e l'intimità di questo luogo. No, la conversione è un cammino e la salvezza richiede che tu compia un cammino. Questo discorso riguarda anche a noi battezzati adesso a 2000 anni di distanza. Molte volte ci sentiamo sicuri dentro i nostri schemi, abbiamo vissuto il Natale e tutti i periodi dell'anno liturgico in un modo così abituale, tradizionale, con gesti, ricorrenze varie. Siamo stati battezzati e questo è già una salvezza che irrompe dall'alto e ci sentiamo un po' salvati, un po' a nostro posto, no? Invece la salvezza è un qualche cosa, sì, che viene dall'alto come è il regno dei cieli, che appunto essendo dei cieli, appartenendo a Dio, viene dall'alto e avviene attraverso un battesimo, un sacramento ben definito, ben conosciuto. Ma questo dono è una specie di talento che necessita di essere trafficato, cioè richiede un cammino di fede. Siamo sempre in cammino. E allora molte volte anche noi siamo dentro questa categoria di questo razzo di vipere degli scribi farisei ipocriti, perché pensiamo di essere un po' sicuri, salvati. Siamo dentro i nostri schemi religiosi e quindi guardiamo gli altri come i lontani, non come delle persone che fanno con noi un cammino di vita, che sono fratelli tutti, come suona il titolo dell'enciclica, dell'ultima enciclica di Papa Francesco.
Sempre restando nel tema della conversione, che ha questa doppia faccia, no? Che da un lato c'è la consapevolezza dell'amore di Dio, dall'altro ci deve essere anche la consapevolezza del limite dell'uomo, no? Della sua comunque radicale incapacità a rispondere realmente, fedelmente alla proposta di Dio. E se vogliamo, no, nella predicazione del Battista saltano fuori questi due aspetti, perché lui ne accentua soprattutto uno e a noi si chiede di tenere presente anche l'altro. E ho trovato un brano che è di Don Luigi Serentà, che è stato sacerdote milanese e anche rettore del seminario negli anni 80, che parlando proprio di conversione scrive così: Dio ha un amore fedele incondizionato, neppure il peccato può condizionarlo. Egli infatti perdona, è tenerezza e misericordia. Appena vede nell'uomo un minimo di consapevolezza del proprio errore, subito entra con tenerezza infinita e distrugge il peccato. Ma nonostante il perdono, il cuore dell'uomo rimane invincibilmente peccatore. Occorre allora che Dio, mentre perdona e distrugge il peccato, trovi un altro modo per garantirsi una risposta all'alleanza. Ecco l'intuizione dei profeti. Dio perdona il peccato del suo popolo ed egli stesso, mediante il Messia e lo Spirito, verrà ad abitare nel cuore del popolo. Egli stesso dirà sì alla propria alleanza. L'alleanza antica in cui Dio vuole consanguinità con il suo popolo si realizza perché in questa nuova alleanza egli non è solo colui che fa l'alleanza, ma anche colui che risponde di sì a questa alleanza. L'accesso a Dio da parte dell'uomo non è facile. Non è una passeggiata gioiosa, tranquilla, che l'uomo compie incontro a Dio, ma ha a che fare con l'umile riconoscimento di una situazione di imperfezione, di infedeltà, che radicalmente abita nel cuore dell'uomo. È l'esperienza dell'uomo peccatore, che sa di avere labbra impure e cuore impuro. L'idea di comunione con Dio, dunque, comporta un rossore, un mettersi la mano sulle labbra per dire come posso io comparire davanti a Dio, ma dà anche un tocco nuovo, stupendo, commovente al rapporto del popolo con Dio. Il popolo non sta davanti a Dio non soltanto come uno che ama, ma come uno che ama con tremore, sapendo tutta la fragilità e la povertà del proprio amore, conoscendo come esso venga fuori goccia a goccia da un'esperienza di durezza, di fatica, di superficialità, di ottusità, esperienza connaturata col cuore dell'uomo. Accanto a questa esperienza, però, il popolo fa anche quella della tenerezza dell'amore di Dio. Egli sa che non solo Dio lo ama, ma lo ama perdonando, ogni giorno, sempre, comunque. E un amore che perdona è l'amore più sublime. Ecco, mi è piaciuto questo scritto perché, diciamo, non è edulcorato, no? Non dice che la conversione è un cammino facile, tutto bello. È un cammino che passa attraverso tante difficoltà, ma è comunque illuminato da una stella polare, che è la stella polare dell'amore, della tenerezza, della pazienza di Dio. Per cui è per questo che è possibile, per questo è accessibile. Altrimenti sarebbe soltanto un pio desiderio di perfezione che non esiste.
Io credo che sia molto bello quello che hai letto, Marco, e mi viene in mente che comunque per accettare tutto quello che Serenità ha commentato ci vuole una grande umiltà, cioè c'è bisogno di umiltà, di riconoscersi piccoli e di riconoscere grande il Signore, di riconoscerci figli e di riconoscere Lui come Padre, perché di fatto quello che appunto tu hai letto è questo grande amore che il Padre ha per ciascuno di noi continuamente, nonostante la nostra fragilità, la nostra fatica a convertirci, nonostante il cammino che ci è necessario per poterci convertire, ma è un cammino che non facciamo da soli, è un cammino che facciamo insieme a Lui, che ci è Padre, insieme a Lui che ci ama nonostante appunto tutto, che ci ama comunque, che ci perdona sempre. E quindi da parte nostra ci vuole proprio questa grande umiltà di riconoscerci piccoli nelle sue mani e di sapere che appunto siamo come creta e Lui è colui che la lavora, questa creta, è colui che la forma. E quindi è proprio grazie all'umiltà, grazie a saperci mettere nelle sue mani che noi possiamo convertirci. È vero quello che leggevi, non sono i nostri sforzi, sì, ci possono essere anche certo i nostri sforzi, però quello che cambia il nostro cuore non siamo noi con i nostri sforzi, ma è il Signore Gesù se noi ci lasciamo fare da Lui, se noi entriamo proprio nell'ottica del Figlio che si lascia avvolgere dall'amore del Padre e quindi allora sì che vengono fuori dei prodigi, dei capolavori, i capolavori e i prodigi che il Signore ha potuto fare sui santi. Non sono diventati santi per la loro forza, per la loro bravura, ma sono diventati santi perché si sono lasciati plasmare dal Signore, si sono lasciati appunto convertire da Lui. E allora questo tempo che ci è dato di avvento può essere un tempo buono anche per pensare a questo, no? Impariamo a lasciarci fare dal Signore, impariamo a mettere nel suo cuore, nelle sue mani ogni nostro desiderio, ogni nostra volontà, per far sì che davvero Lui diventi il nostro Dio. Nel Salmo che abbiamo letto si dice: questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. E ancora nella prima lettura, l'ho già detto prima, la prima lettura finisce dicendo: io sono il vostro consolatore. E il versetto dell'Alleluia dice: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ma per poter vedere la salvezza di Dio dobbiamo davvero farci piccoli, essere umili, metterci nelle mani del nostro Creatore e anche quello che, di cui parlava Padre Gianni, no? Sentirci tutti fratelli, il non dare giudizio, il non pensare che altri, che noi siamo i salvati, altri magari non si possono salvare, eccetera. E sono tutte cose che vengono annullate se noi ci mettiamo in una dimensione di piccolezza e riconosciamo come grande e come padre e come colui che perdona, colui che ama il nostro Dio. Ecco, se ci mettiamo nelle mani di questo Dio, che è un Dio di amore, un Dio di perdono, un Dio di consolazione, è un Dio di verità, è un Dio di grandezza che è con noi per sempre, se ci mettiamo in queste mani, in questo cuore, allora possiamo camminare in un cammino di conversione e anche amare i nostri fratelli come Lui ama ciascuno di noi. E questo può essere, come dicevo prima, un bel invito per vivere questo tempo di avvento e per prepararci di nuovo al Natale. Grazie dell'ascolto, vi auguriamo una buona domenica del Signore e una buona preparazione al Natale che verrà. Ciao da Irene.
Ciao da Marco.
Saluti e buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni.